Ave Maria bambini, ben ritrovati. Bene, è il periodo più bello dell'anno, il periodo dell'avvento e siamo vicinissimi al Santo Natale. E per questo vi leggerò cose riguardanti il Natale e i santi che hanno vissuto questo periodo santamente. Allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla bella Vergine, Madre di Dio e Madre nostra, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E un gloria in onore di Gesù bambino, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, vi ho detto sempre che mi ha seguita nella vita la benedizione straordinaria di un santo non ancora dichiarato dalla Chiesa, ma per me grande santo, Padre Dolindo Ruotolo, e vi leggo proprio dal suo commento alla Sacra Scrittura il momento solenne e pacifico della nascita di Gesù Cristo. Era stato predetto dai profeti che il Redentore doveva nascere in Betlemme, e il Signore che tutto dispone attraverso i medesimi eventi umani utilizzò una circostanza della vita per far trovare Maria a Betlemme. Nazareth distava da questa città circa 120 chilometri. Ora, senza una pressione legale, Maria Santissima, giovane madre, prossima al parto, non avrebbe creduto prudente fare un viaggio così lungo. Il Signore avrebbe potuto, è vero, rivelarlo a San Giuseppe ed ottenere lo stesso risultato. Ma egli volle escludere dalla nascita di Gesù tutto ciò che poteva sembrare appositamente voluto per far verificare la profezia. Gli eventi indipendenti dalla volontà, anzi contro la volontà umana, mostravano meglio le disposizioni divine nella nascita del Redentore. Cesare Augusto, primo imperatore romano, nel fasto della sua gloria, ordinò parecchi censimenti per accertarsi della popolazione dell'impero e dell'obbligo del tributo per tutti i suoi sudditi. Il primo di questi censimenti, esteso anche alla Palestina, fu fatto sotto Publio Sulpizio Quirino, che al modo greco è chiamato nel Sacro Testo Cirino. Il censimento fu fatto non secondo l'uso romano, per il quale ciascuno si faceva iscrivere nei registri del luogo dove abitava, ma secondo l'uso ebraico, per il quale ognuno andava a iscriversi nella sua città di origine. Era logico del resto perché gli ebrei erano tenaci conservatori delle tribù e delle famiglie, ed un censimento di semplice domicilio non avrebbe dato la vera prospettiva demografica della nazione. La legge umana è inesorabile, non ammette scuse, bisogna sottostarvi per forza, se non si vuole sottostare per amore. Però San Giuseppe e Maria Santissima, abituati all'obbedienza alla divina volontà, accettarono l'ordine non come un'imposizione inopportuna per essi, subita per timore, ma come una disposizione indiretta del Signore, intrapresero subito il faticoso viaggio per recarsi a Betlemme, loro città di origine, perché discendenti di Davide. È commovente pensare a questo viaggio intrapreso quando la stagione era già fredda, giacché è tradizione costante nella Chiesa che Gesù sia nato nell'inverno. Due creature ignote al mondo, ma immensamente privilegiate innanzi a Dio, camminavano portando con loro, nascosto nel seno materno, il Verbo di Dio. Camminavano in pace, nella povertà, lodando e benedicendo il Signore. Un asinello, come tradizione e come giusto pensare, serviva loro di cavalcatura e portava il loro piccolo bagaglio. Giuseppe lo guidava e Maria vi sedeva sopra. Erano tutti e due il quadro vivo della purezza, dell'amore e della pace. L'asinello doveva sentire inconsciamente il benessere di avere dei padroni così sereni e, guidato dall'angelo di Dio, come potrebbe supporsi, prendeva il giusto cammino. Aveva quel portamento di sicurezza e di fedeltà che hanno gli animali vicino ai padroni benefici, e senza ripugnare o recalcitrare andava avanti mansueto. Maria, tutta raccolta, pregava. Era più bella nella sua avanzata gravidanza. Aveva il volto soffuso di pace e sembrava l'arca di Dio, perché portava nel seno il suo figlio divino. San Giuseppe andava avanti raccolto, con quel suo bel volto pieno di virginale fulgore, ingenuo, semplice, umile, servo fedele della divina volontà, col sensibile suo cuore pieno di angustia per il disagio della sua immacolata sposa. Nel silenzio della strada deserta, tra la solitudine degli alberi già spogli, risuonava lo scalpitare dell'asinello ed echeggiavano gli ultimi canti sommessi degli uccelli. La natura sembrava un'immagine dell'uomo intristito dalla colpa, e il Verbo divino, fatto per amore, pellegrino della terra, avanzava nel seno materno verso Betlem per compiere le promesse della misericordia e salvarlo. Nessuno supponeva che si avverassero in quel momento tanti vaticini dei profeti e che il sole di giustizia cominciasse a sorgere dalle tenebre della povera terra brumosa, carica di colpe e di affanni. Giunsero a Betlemme, dove, a causa del censimento, era un gran concorso di gente, sia nei pubblici alberghi, sia nelle case ospitali, di modo che San Giuseppe non poté trovare chi lo accogliesse con la sua Vergine sposa immacolata. Dovette cercare rifugio in una grotta, adibita per ricoverarvi gli animali nelle notti fredde e tempestose, ed ivi procurò d'allestire un poverissimo alloggio, dato che per Maria si avvicinava il tempo del parto. Non può dirsi che fossero angosciate per quella povera dimora, giacché erano ambedue immersi nella divina volontà e amavano immensamente il nascondimento e la povertà. Ma San Giuseppe, come custode di Maria, era afflitto dal disagio di lei, e Maria pensava con immensa pena e tenerezza al suo figlio che mancava di tutto nel venire alla luce. Si intrecciavano, per così dire, due rami fioriti di carità e di amore e formavano essi soli l'ornamento fragrante di quella grotta desolata. La nascita di Gesù. Venne la notte, era algida ma serena, e brillavano gli astri nel cielo. Un grande silenzio circondava quel luogo e una solennità più grande vi regnava, perché l'invisibile corte celeste già veniva in terra a corteggiare il Re divino e rifulgeva nella sua placida luce spirituale, fatta tutta di conoscenze e di amore. Gli uomini e le cose dormivano e lontano, lontano, si vedeva solo qualche bagliore dei fuochi dei pastori che vigilavano il gregge. gli astri roteavano nel cielo, seguendo le leggi di ordine loro assegnato da Dio. E nel corpo immacolato di Maria si compivano con la stessa precisione le leggi della procreazione. Rutilavano le stelle e rutilava il sole divino verso l'orizzonte della vita terrena, prossimo a spuntare come raggio attraverso il seno immacolato della madre. Il sole è preceduto dall'aurora e accompagnato dalla stella più fulgida della notte, che sparisce nei suoi raggi. Ora la bella aurora della nascita del re d'amore era Maria nell'elevazione del suo amore, e la stella tremolante in adorazione era San Giuseppe. Maria era tutto un fulgore di contemplazione e di estasi, bella nella sua innocenza purissima, circondata da un tenue nembo di luce che la delineava nella notte come placida luna nel firmamento, genuflessa, con le mani congiunte e lo sguardo al cielo. Era l'immagine del seno del Padre e rifletteva da sé qualche barlume dell'eterno mistero. Contemplava. Si trovava tra l'eternità senza tempo e i tempi carichi di secoli. Mirava nell'eternità il Verbo, termine dell'eterna generazione del Padre, e mirava nel tempo il percorso dei secoli delle promesse che terminavano in lei, con la generazione temporale del Verbo dell'umana carne. Era tutta avvolta dalla luce dell'eterna armonia, ed era essa stessa un'armonia di amore. La grazia rigurgitava, per così dire, in lei, tanta ne era l'abbondanza, ed essa vi era immersa in un placidissimo riposo. Contemplava il cielo e un sorriso le sfiorava le labbra nella gioia immensa che vi regnava. Contemplava nel suo seno il Verbo eterno che vedeva nel Padre, la sua vita mortale si illuminava di splendori eccelsi, perché essa era madre di Dio. L'amore eterno che l'aveva fecondata la illuminava tutta, ed essa a poco si trasumanava, sembrava tutta luce e come un ferro incandescente nel fuoco, brillava, perché traspariva da lei il Verbo incarnato. Il suo corpo immacolato era come spirito, sembrava trasparente, anzi, evanescente nella luce del Verbo. L'eterna vita affiorava dalla piccola creatura umana e la passava come raggio che attraversa un cristallo. Un momento sublime, tratta a Dio, si sentì tutta immersa nella conoscenza dell'infinita sua grandezza, la contemplò amandola e volle applaudirla con una lode proporzionata che avrebbe voluto trarre dal pieno olocausto di se stessa. Le ritornò sulle labbra il suo cantico, Magnificat anima mea Dominum, e nell'elevarlo innanzi a Dio con tutto l'impeto del suo amore, non ne ruppe dal suo cuore una parola, ma il Verbo, la lode eterna del Padre, e si adagiò sul terreno come un raggio di luce, lodando il Padre nell'umana carne. Era l'umiliato per amore e vagì. Il Verbo eterno aveva una voce di immolazione e penava. Non era avvolto dall'eterna fiamma che lo congiungeva al Padre, ma l'avvolgeva l'atmosfera gelata della notte e tremava. Non aveva trovato altro sulla terra. L'amore materno ritrasse Maria dall'estasi celeste e, scossa ai vagiti del figlio divino, lo guardò. Era perfettissimo, roseo come un bocciolo spuntato nell'inverno, soffuso di bontà, divino, santificante, inondante gioia. Lo adorò. Lo prese, lo baciò, lo strinse al cuore, lo avvolse in pannicelli mondi. Nell'avvolgerlo si sentì tutta inondata di tenerezza e lo ripose in una mangiatoia, perché non aveva altra culla per il re del cielo. Adorò, tacque, ricongiunse le mani, volse al cielo lo sguardo e lo offrì al padre. Era un fiore degno di lui, era il figlio suo, ed essa lo offrì in nome di tutta l'umanità, perché era anche il figlio del suo seno immacolato. Il piccolino si addormentò. Ahimè, era troppo triste la terra senza la luce di Dio, ed egli era la vittima dei peccati di tutti. Cominciò allora il palpito amoroso della sua immolazione e si addormentò, offrendosi come se morisse nascendo, poiché il suo sonno era l'amorosa offerta di sé come lo era la vita. San Giuseppe, poco lontano, era stato tutto immerso in una profondissima umiltà. Nessuna creatura sentì mai il proprio nulla come lo sentì lui in quel momento. Non osò avvicinarsi. Sentiva troppo la grandezza della madre e la divinità del figlio. Maria gli fece un cenno e lo avvicinò a Gesù, mediatrice di amore e di misericordia, per la prima volta tra Gesù e una creatura. San Giuseppe lo guardò e l'ombra luminosa del padre lo avvolse. E mi fermo. Bambini, avete ascoltato quello che dice Don Dolindo? E si capisce, perché voi sapete già che la Madonna e San Giuseppe dovettero andare per il censimento e a farsi registrare. E ne fecero di cammino. Mai che avessero detto una parola, perché loro facevano la volontà di Dio e amavano la volontà di Dio. Giuseppe si dispiaceva perché vedeva la sua cara sposa nel freddo, non aveva nulla per il bambino, eppure fu felice quando nacque il bambino. E Don Dolindo ci spiegava che Gesù è nato da Maria come un raggio di sole che attraversa un cristallo. Gesù ha attraversato la Madonna. Ed è facile pensare a questo, sapete perché? San Tommaso, quando Gesù apparve a porte chiuse e attraversò i muri, non c'era. E lui disse: se non metto il dito nelle sue mani, nelle sue piaghe, non ci crederò. E quando poi Gesù gli apparve, attraversò di nuovo il muro. E disse: Tommaso, metti il dito nelle mie piaghe. E Tommaso ha detto: Signore mio, Dio mio. E ha creduto. E allora, come Gesù ha attraversato il muro per entrare nel cenacolo, è così attraversa Maria, un raggio di sole che attraversa un cristallo e lo rende ancora più bello. È nato per noi, è venuto a soffrire, ha lasciato il suo paradiso per salvarci. E noi gli dobbiamo amore, perché lui ci ama, ci accetta come siamo. E va bene se un poco discoli, un po' capricciosi, e basta che noi diciamo: perdonaci, Gesù. Come diceva Padre Stefano, appena pronunciamo queste parole, lui ci ha già perdonato. Aspetta che noi ci uniamo un po', e siamo stati così un poco nervosi, così superbi, e allora che ci vuole a dire perdonami Gesù? Niente, chiediamo l'aiuto alla Madonna, eh? E adesso, bambini, vi ho letto quello che scrive Don Dolindo per quanto riguarda il Santo Natale, la nascita di Gesù. Allora vi leggo dal settimanale di Padre Pio quello che scrive sull'Eucaristica Pia Lopez, e scrive molto bene, ripensando al Natale vissuto da Padre Pio. E vi leggo, eh. Il Natale, secondo varie testimonianze, era la festa liturgica che San Pio amava di più. Si preparava questa ricorrenza con una meticolosità straordinaria e la celebrava con un trasporto che incantava. Di fronte a Gesù bambino, il Dio umanato, cioè il Dio reso uomo, come lo chiamava Padre Pio, provava una tenerezza infinita che lo attanagliava, lo commuoveva fino alle lacrime. Nei giorni che precedevano il Natale, Padre Pio era in fermento, si trasformava completamente, pareva fuori di sé per la gioia. Padre Ignazio da Ielsi, che fu superiore del convento di San Giovanni Rotondo dal 1922 al 25, rivela che il padre, pur essendo per la sua umiltà del tutto incapace di chiedere qualcosa per sé, non rinunziava alla messa della notte di Natale. Amava celebrarla lui nella chiesetta di San Giovanni Rotondo e, benché spettasse di diritto al superiore del convento, era così manifesto il suo desiderio e tale era la passione con cui vi si preparava che nessuno dei superiori osò mai contraddirlo. Per tutti quelli che vi potevano assistere, con fratelli e figli spirituali, erano momenti indimenticabili. Né le intemperie, né il freddo pungente, nemmeno il protrarsi della celebrazione fino alle 5 del mattino, potevano dissuadere coloro che cercavano il paradiso negli occhi del santo durante la notte più speciale di tutte. Prima della messa il padre si tratteneva in preghiera con la gente e il suo viso appariva già trasfigurato. Lucia Iadanza, una figlia spirituale, ricorda in alcune pagine di diario un fatto strepitoso accaduto la notte del 24 dicembre 1922. I frati avevano portato un grande braciere in sagrestia e molte persone stavano intorno per scaldarsi. Recitavamo il rosario in attesa della messa. Padre Pio pregava in mezzo a noi. A un tratto, in un alone di luce, tra le sue braccia, vidi apparire Gesù Bambino. Il volto del padre era trasfigurato, i suoi occhi rivolti a quella figura di luce che aveva tra le braccia, le labbra aperte in un sorriso stupito. Quando la visione sparì, il padre, da come lo guardavo, si rese conto che avevo visto tutto. Mi si avvicinò e mi disse di non parlare con nessuno. Padre Pio non vedeva l'ora di cantare l'ultima lettura dell'ufficio divino e di intonare il Te Deum di ringraziamento. Essi, i suoi occhi si imperlavano di lacrime. Nel proclamare il prologo del quarto Vangelo pronunziava le parole e il Verbo si effettò carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Al termine della funzione, racconta ancora un confratello, Padre Pio indossava il piliale bianco in tessuto d'oro, incensava la statua di Gesù Bambino e, preceduto dai chierichetti e da alcuni confratelli che reggevano fra le mani le candeline accese, la portava in processione dal coro all'altare e dall'altare al presepe, cingendo a sé la piccola culla. Poi porgeva l'amata statuetta al bacio dei fedeli. Il suo volto era raggiante, luminoso. Le sue labbra disegnavano sorrisi di gaudio, mentre tutti baciavano le ginocchia e i piedini di Gesù Bambino. Poi si univa al coro dei confratelli e dei fedeli per cantare Tu scendi dalle stelle, la canzoncina composta da Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Poi si cambiava gli auguri e formulava gli auguri a tutti. E al suo padre spirituale scriveva Padre Agostino: il celeste bambino faccia sentire anche al vostro cuore tutte quelle sante emozioni che fece sentire a me nella beata notte allorché venne deposto nella povera capannuccia. E questa ancora ci sta una testimonianza raccomandata da padre Gerardo da Flumeri, che dice: ricorderò per sempre il Natale 1963 vissuto accanto a padre Pio. Recatomi nella camera del padre per fargli l'ultima volta gli auguri di Natale, mi sentii attratto verso di lui. Egli, con le guance arrossate come al canto del Te Deum durante la notte, con gli occhi sfavillanti di gioia, mi recitò in latino il versetto del Vangelo di San Giovanni: così Dio ha amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. E questa è la consolante certezza con cui vivo dalla notte santa di quel Natale di grazia. Chiediamo a Padre Pio la grazia di vivere la venuta del nostro Salvatore nei pieni delle stesse sue emozioni, emozioni vere, semplici e forti, di partecipazione, di dolcezza, di compassione, di affetto, di amore verso un Dio fattosi bambino per noi. Bambini, a questo proposito poi ho la testimonianza di Padre Eusebio per quanto riguarda una notte di Natale in cui Padre Pio cantava il Te Deum col bambino. Te Deum sarebbe un canto di ringraziamento. E sentiamo cosa dice Padre Eusebio. A San Giovanni Rotondo, come in tutte le chiese, si faceva la funzione della notte di Natale, che abbracciava la celebrazione solenne della messa e la recita dell'ufficio che precedeva la messa. E questo ufficio si recitava tutto in latino. L'ultima lettura che annunciava la nascita di Gesù era cantata ed era riservata a Padre Pio. Terminato il canto, il padre incensava il leggio sul quale era tacciato il bambinello sotto il crocifisso del coro. Poi prendeva tra le braccia il bambino Gesù e aveva inizio la processione. Si scendeva giù in chiesa all'altare maggiore per la messa di mezzanotte. Appena iniziata la processione, il padre con una voce baritonale e festosa intonava il canto del Te Deum in tono paesano e tutti gli altri proseguivano in coro. Quell'anno, racconta Padre Eusebio, il superiore Padre Rosario mi chiamò e disse: «Dal momento che sai il gregoriano, perché non cambiamo il tono del Te Deum, che da anni lo intona Padre Pio e fa sempre la stessa cosa?» E qui dice Padre Eusebio: «E io non so se era il desiderio di cambiare musica o evitare che apparisse sempre il padre come prima donna. Le proibizioni dall'alto erano queste». Padre Pio stava ancora incensando il bambino con tanta commozione quando mi buttai avanti e intonai il Te Deum in gregoriano. Cercai di mettercela tutta. La processione proseguiva, ma cantavo solo io, silenzio assoluto. A un certo punto il caro padre, non potendone più, mi guardò in faccia mentre gli stavo accanto e disse: «Quaglio, il mio ragazzo, dove hai cacciato questo canto da funerale?» E intonò lui, da capo, il Te Deum tradizionale. Io mi feci rosso, ma ridevo, e i presenti, ridendo anche loro, cantavano a squarciagola con Padre Pio per dimostrare con quale gioia bisogna accogliere e accompagnare in trionfo il bambino Gesù. Il superiore si fece rosso anche lui, perché il responsabile era lui. Però alla fine fummo tutti contenti di cantare non un funerale, ma una festosa ninna nanna a Gesù bambino. La cosa rimase impressa nella mente di Padre Pio, che la rinfacciava sempre ridendo a Padre Eusebio. Arrivati in chiesa veniva adagiato il bambino sull'altare maggiore e il padre lo incensava. Il profumo d'incenso creava una luna di cielo in quel clima particolarmente mistico e il padre intonava il Gloria in Excelsis Deo con una voce poderosa che faceva gara con la voce degli angeli che lo cantarono la prima volta sulla grotta di Betlemme. Essi annunziavano agli uomini che Dio ama e perciò dovrebbero essere di buona volontà. Gesù si era fatto carne ed era venuto ad abitare in mezzo a noi. Questo Gesù stava sull'altare di San Giovanni Rotondo e Padre Pio lo guardava, lo contemplava e il suo sorriso appena abbozzato faceva trasparire la gioia di una visione di cui noi eravamo spettatori senza vedere nulla. Vedevamo e contemplavamo con gli occhi di Padre Pio una scena di cielo. E Padre Pio prediligeva il Natale e qualche anno dopo lessero proprio nelle lettere dell'epistolario cosa ne pensava Padre Pio. Tutte le feste della Chiesa sono meravigliose, la Pasqua e la glorificazione di Gesù, ma il Natale ha una tenerezza, una dolcezza infantile che mi riempie completamente il cuore. E questa emozione la comunicava agli altri. mi fermo. Bambini cari, c'è un episodio molto carino riportato dalle suore nel libro La mia messa, il mantello di Zita. Era la notte di Natale nella città di Lucca, una povera ragazzina di nome Zita, oggi santa, voleva recarsi in chiesa per la messa di mezzanotte. Prendete questo mantello, le disse il suo padrone prima di lasciarlo uscire di casa. Vi proteggerà dal freddo. Come, signore? Io devo donarmi al lusso nella notte in cui Gesù volle nascere povero. Ve lo impongo. Obbedirò, ma come questo mantello sarebbe meglio se coprisse le spalle sofferenti di Gesù Cristo? Ah, se mi fosse permesso. No, assolutamente, voglio che me lo riportiate a casa. Essa promise, ma sotto il vecchio portico di San Frediano c'era un vecchio coperto di miserabili cenci, tutto tremante dal freddo. Zita gli consegnò il mantello, chiedendogli di restituirglielo al termine della messa. Purtroppo quando uscì non scorse nessuno e subito si raccomandò alla Madonna. Del povero però nemmeno l'ombra. Santa Zita allora tornò a casa, umiliandosi davanti al suo padrone e confessando la sua colpa. Il padrone la stava per cacciare di casa quando si udì bussare alla porta. Uno sconosciuto stava riportando il mantello. Il forestiero si trasfigurò in volto, venne circondato da un'aureola di luce splendida e sparì sollevandosi verso il cielo. Però quel forestiero era Gesù. Santa Zita aveva regalato, aveva prestato il mantello e Gesù miracolosamente la difesa. E quest'ultimo sprazzo di tempo, bambini cari, voglio fare un omaggio al nostro caro padre Stefano Maria Manelli, che ha scritto tanti libri belli, bambini, eppure un libro magnifico, La vita di papà Settimio, servo di Dio, parla del suo papà, che era figlio spirituale di Padre Pio. E ecco qua cosa scrive Padre Stefano. A proposito di mio padre, significativo un'espressione di Padre Pio riguardante papà, colto nella sua realtà spirituale, presentato nella sua configurazione interiore ed esteriore di cristiano. Un giorno, infatti, mentre alcuni figli spirituali parlavano con Padre Pio di un qualche tratto evangelico riguardante la fedeltà pura e integrale del cristiano nel vivere secondo il Vangelo, qualcuno fece un riferimento alla vita di papà. E Padre Pio allora intervenne dicendo di papà: quello è un cristiano tutto d'un pezzo. L'espressione cristiano tutto d'un pezzo è molto significativa nella sua semplicità e molto incisiva nella sua bellezza. È un'espressione sinteticamente scultoria che dice davvero l'essenziale in poche parole. La frase che Padre Pio disse a papà in quella che fu una delle ultime confessioni è questa: tu andrai in paradiso. Ma è meglio riportare il breve testo scritto da papà stesso al ricordo delle parole di Padre Pio: voglio il paradiso. Se Padre Pio è stato un profeta e grande profeta, la mia esultanza e riconoscenza non hanno limiti, pensando alla più grande profezia da lui fattami e che ogni uomo vorrebbe sentirsi fare da un santo. Non molti anni prima del transito di Padre Pio mi capitò quel che non avrei mai pensato né immaginato. Mi confessavo da Padre Pio, noto che ero l'ultimo a confessarmi. Avuta la soluzione, Padre Pio alzò il viso verso di me e mi disse: tu andrai in paradiso. Immediatamente, con voce squillante, io risposi: voglio il paradiso. Padre Pio abbassò la testa e qualche secondo dopo, a voce ugualmente squillante, ribatté: voglio il paradiso. Lascio immaginare la gioia e la commozione di quei momenti che ancora sento dentro di me. E questo episodio si ritrova anche nel libro Questa è la mia famiglia. E sentite ancora un altro episodio che riporta Padre Stefano. dove ti ha baciato Padre Pio? Un particolare bellissimo per me fu la vicinanza assidua che papà mi fece avere con Padre Pio dall'età dei 5 anni fin dalla prima confessione e prima comunione fatte da Padre Pio. Ricordo che quando ero piccolino Padre Pio spesso mi baciava sulla guancia e papà, per provocare ancora Padre Pio a baciarmi, quando ero vicino a Padre Pio mi chiedeva a voce chiara: dove ti ha baciato l'altra volta Padre Pio? E io rispondevo subito mettendo la punta del dito sulla guancia dove Padre Pio mi aveva baciato. E di solito Padre Pio si abbassava e mi baciava di nuovo. L'ultimo bacio di Padre Pio che ricevetti da ragazzino, lo ricordo molto bene, fu sulla fronte. E me lo diede con un'effusione così grande di affetto e di calore che mi investì misteriosamente tutta la personcina, dalla testa ai piedi. Grazie, Padre Pio. Quando diventai frate, poi, ogni volta che incontravo Padre Pio, dopo che io avevo baciato la mano a lui in ginocchio, lui mi abbracciava per lo scambio del bacio. E io avvertivo che lui non lo faceva affatto per una semplice formalità, come può spesso accadere, purtroppo, ma lo faceva con una partecipazione sentita, tutta paterna. E se si trattava del saluto finale, spesso diceva con una punta di spiacere: ma te ne vai? E ancora rileggo qualche cosa che Padre Stefano riporta in questo libro Vita di Papà Settimio. Papà, oggi mangiamo, domani no, bei ricordi dei tempi andati, ma non bisogna omettere di dire che è incalcolabile la misura dei sacrifici fatti da papà e da mamma per donarci anni di serenità e giorni di felicità anche nei tempi duri e con le ristrettezze economiche che li tenevano costantemente sulla corda. Per arrotondare l'unico stipendio mensile, infatti, e per raggranellare il necessario per le vacanze estive, papà si sobbarcava lezioni private il più che poteva. Povero papà, quante fatiche su fatiche faceva per noi, cercando di non pesare mai né mai sottrarre il necessario alla spesa quotidiana per il sostentamento della famiglia. Ricordiamo a questo riguardo che papà scherzosamente diceva di ricevere molto incoraggiamento da noi bambini, perché la mattina gli presentavamo il proclama scritto che diceva così: papà, noi oggi mangiamo, domani no. Il guaio era però che questo proclama lo presentavamo ogni mattina. Santa messa, comunione e confessione. Era papà che più di tutti capiva il valore della Santa Messa. Lo spiegava a noi e ci teneva moltissimo che almeno tutte le domeniche e le feste comandate partecipassimo alla Santa Messa. Dai fratelli più grandi, quando non partecipavano con la famiglia alla Santa Messa, papà voleva che gli dicessero qual era stato il Vangelo di quella domenica per sincerarsi che non avevano mancato alla Santa Messa. Un particolare significativo, io ricordo molto bene, ricordo messalino in latino e italiano che papà adoperava seguendo attentamente la Santa Messa. Era bello vedere papà con quel messalino tra le mani, tanto in piedi o in ginocchio nella chiesa, mentre partecipava alla Santa Messa. Luminoso buon esempio di partecipazione attiva, di devozione seria e intelligente. Ugualmente riguardo la frequenza dei sacramenti della comunione e della confessione, la testimonianza e la guida di papà erano estremamente serie e coerenti, oltre che ardenti e appassionati. Vedevamo che papà si confessava di solito ogni settimana e non mancava mai di esortarci a fare anche noi altrettanto, specialmente quando si andava da Padre Pio. Alla Santa Comunione, invece, egli si accostava pressoché tutti i giorni dell'anno, come anche la mamma. Si tenga presente che fino agli anni 50 il digiuno eucaristico iniziava dalla mezzanotte, per cui papà ogni mattina doveva andare prima in chiesa per comunicarsi, poi tornare a casa per la colazione, infine andare a scuola e l'insegnamento. Ma non poteva non fare così. Egli stesso diceva ogni tanto: è Gesù eucaristico che mi dà la forza di sostenere tutto il peso della giornata e della famiglia. Riguardo poi al Santo Rosario, oltre alla scena edificante di una famiglia intera, radunata ogni sera attorno alla statuina della Madonna, attorno alla stufa d'inverno per la recita in comune della Santa Corona, mi restano ancora scolpite nella memoria due scene. La scena della mamma che guidava il rosario spesso con un neonato in braccio e ogni tanto crollava dal sonno e spezzava per qualche attimo la recita dell'Ave Maria. E la scena di papà che recitava il rosario spesso mettendosi anche in ginocchio. Noi bambini guardavamo ammirati papà in ginocchio, mentre noi stavamo seduti diventando facilmente irrequieti. Papà recitava più rosari di frequente col passare degli anni e amava recitarlo per la famiglia, arrivando a volte a recitare tante corone quanto erano i membri della famiglia. Così fece difatti almeno una volta sulla spiaggia di Giulianova, già ottantenne, volle recarsi proprio sul posto dove ebbe la visione della Madonna del Mare all'età di 15 anni e recitò 15 corone del rosario per i 15 membri della famiglia, per i due genitori e per i 13 figli viventi. E io ricordo ancora al vivo, in particolare, il drammatico rosario recitato da papà la sera prima del giorno della morte. Egli era preoccupato di dirlo tutto e di dirlo bene con la mamma e con me, e quale forza d'anima non si sprigionava da quelle frasi e dalle parole di papà, da quel buon esempio estremo che stava dando e che sembrava edificare e sostenere l'intera Chiesa. Papà aveva preso l'amore al rosario, soprattutto da Padre Pio, dal suo insegnamento e dal suo esempio, perché vedeva ogni giorno Padre Pio recitare rosari per ore intere sul matroneo della Chiesa. E sapeva bene che Padre Pio recitava rosari su rosari, di giorno e di notte, in cella, nell'orto, in coro. Il Vangelo poi è stata la più vera e la più grande passione di papà. È stato realmente il suo libro, il libro dei libri, il Vangelo letto e meditato, il Vangelo memorizzato e venerato, il Vangelo molto spesso citato e raccomandato. In tutta la sua vita di credente, papà non ha mai cessato di testimoniare la sua fede inconfusa in ogni parola del Vangelo, la sua passione per il Vangelo di Gesù, via, verità e vita. Perché diceva e scriveva, nessuno ha mai parlato come Cristo. E ancora più arrivava a testimoniare con impeto. Se Cristo non è Dio, Dio non esiste. E anche sulla sua tomba egli ha stabilito molti anni prima che si scrivessero le parole evangeliche. Chi crede in te, sebbene morto, vivrà. Dunque, a proposito di fedeltà piena al Vangelo da parte di papà, c'è da ricordare un episodio bellissimo che mi fu raccontato dal dottor Lusardi, testimone oculare del fatto. Un pomeriggio degli anni 40, raccontava Lusardi, ancora durante gli anni della guerra del 1939-45, nella sacrestia della Madonna delle Grazie, Padre Pio stava parlando con un gruppetto di uomini e si discuteva del brano evangelico nel quale Gesù dice: «Che state a preoccuparvi di che cosa mangerete o che cosa berrete? Guardate gli uccelli del cielo, guardate i gigli del campo, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e il resto vi sarà dato in sovrappiù». Per la situazione dei gravi disagi e timori dovuti alla guerra in corso, con tutte le rovine in atto, alcuni dei presenti facevano presente a Padre Pio come fosse difficile e problematico mettere in pratica quel brano del Vangelo, soprattutto in rapporto alla procreazione, per il mantenimento e il sostentamento di una famiglia numerosa. Padre Pio ribadì con energia la necessità e il valore della fede con cui credere alle parole divine del Vangelo per metterle in pratica, confidando nell'aiuto di Dio. In quel preciso momento, intanto, successe che si aprì la porta della sacrestia. Entrò mio papà. Appena visto mio papà che si avvicinava al gruppetto, Padre Pio disse sottovoce a quegli uomini: «Vedete quello lì? Quello è un cristiano che vive il Vangelo e lo mette in pratica alla lettera. Alla lettera, di fronte a lui, io dovrei vergognarmi». Incredibili, oltre ogni immaginazione, queste parole dette da Padre Pio. Io chiesi immediatamente al dottor Lusardi se quelle erano state le parole esatte di Padre Pio nei riguardi di papà, o se erano soltanto parole approssimative, magari un po' gonfiate. Il Lusardi ribatté con forza e ripetutamente, e proprio quelle erano state le parole dette da Padre Pio in quell'occasione nei riguardi di papà. Immaginarsi la mia sorpresa e il mio stupore. Bene, mi fermo. Ringraziamo padre Stefano che ci ha scritto queste cose così belle del suo papà e che i papà prendano per loro esempio questo papà di 13 figli e li ha portati avanti sanamente e santamente. Vi saluto, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria!